Leggiamo nel Vangelo di Marco, capitolo 5, dal verso 24. Il titolo è Quando si perde la speranza. Si può riacquistare poi, eh? Non è una perdita totale. Per i cristiani, per quelli che credono, non c'è una perdita. Si può diminuire, si può perdere, però poi se magari interviene qualche cosa, qualche evento straordinario, si può riacquistare. E leggiamo quindi dal verso 24. Ed egli se ne andò con lui. Una grande folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni aveva molto sofferto da parte di parecchi, aveva molto sofferto da parte di parecchi medici spendendo tutti, scusate, non mi quadra questa cosa qua, aveva molto sofferto da parte di parecchi medici, è così scritto, ce l'ho qua in formato elettronico. Spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando. Avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e lo toccò il suo vestito, poiché diceva: Se solo tocco le sue vesti sarò guarita. E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla, disse: Chi mi ha toccato i vestiti? E i suoi discepoli gli dissero: Non vedi che la folla ti stringe da ogni parte e tu dici: Chi mi ha toccato? Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna paurosa, tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: Figliola, la tua fede ti ha guarito, vai in pace e sii guarita dal tuo male. All'inizio abbiamo letto: Ed egli se ne andò con lui. Chi è questo egli? Era un padre di una fanciulla di 12 anni. Accanto c'era una donna che da 12 anni era afflitta. Sembra che questo 12 abbia un'importanza, per dire un tempo lungo, un tempo ben preciso. Il diavolo vuole stroncare la vita delle persone, di una ragazzina e di una donna a cui ha iniziato a mettergli una malattia che per portarla a morte. Il progetto del diavolo è quello di uccidere, il progetto del diavolo è quello di stroncare la vita. La vita, quando, non quando ormai una persona è anziana, che è sazia di giorni, che ha 100 anni e ormai non ha più parenti, amici, perché se ne sono andati tutti, perché già sono nell'altra dimensione. E allora dice: Che ci faccio qua? Mi sento un estraneo, me ne voglio andare. Noi abbiamo avuto un'amica, una parente, anche se non molto amica, veniva qui in chiesa con mia mamma. L'anno scorso aveva 99 anni e ci voleva poco per fare 100 anni. Però guardandosi attorno, un po' tante persone che lei aveva conosciuto non ci sono più. E tutte le persone nuove non la conoscono, non la conoscevano, perché era di un'altra generazione. Allora in quel caso va bene, è naturale, ma il diavolo vuole stroncare nel vivo, vuole stroncare e se non riesce a uccidere, a distruggere il corpo, almeno vuole distruggere la fiducia, la vita, vuole mettere pensieri sbagliati e vuole portare lontano dalla giustizia e dalla verità le persone, ma soprattutto dalla vera vita. Questo è il progetto del nemico. Ma Dio ha mandato il suo figliolo, ha mandato il suo figliolo per accendere la speranza, là dove non c'è più, dove si è finita. Questa donna era stata prosciugata della vitalità. 12 anni di emorragia continua, anche se quel corpo sicuramente riproduceva il sangue, però lo riproduceva sempre di meno, ne riproduceva sempre di meno, il suo corpo si debilitava perché lei continuamente perdeva del sangue, e questo sangue, una volta perso, perdeva anche speranza nel suo cuore. Diceva: oh, questa malattia non mi lascia, sicuramente morirò, sicuramente finirà la mia vita, così come si stavano finendo i suoi soldi, anzi poi erano finiti. Quindi prosciugata la salute, prosciugato il portafoglio, prosciugata la speranza, prosciugate le aspettative, cioè non c'era più nient'altro che la morte. Però una cosa è successa, una cosa bella, che io ho voluto evidenziare nel verso 27. Avendo sentito parlare di Gesù. Poi dopo dice: venne tra la folla. Però io non penso che questo avendo sentito parlare di Gesù sia stato solo una volta. Ma chissà quante volte ha incontrato persone che le hanno parlato di Gesù. E mentre il suo corpo si debilitava, il suo spirito si edificava, perché lei, dalla disperazione, dalla perdita di tutto, stava cominciando invece a riacquistare qualcosa di vero, di concreto, che era un tesoro. E questo tesoro era la conoscenza di Gesù. E vuol dire che le hanno saputo parlare bene, perché questa donna a un certo punto ha preso una meravigliosa e straordinaria decisione. E io mi sono chiesto: ma che cosa ha sentito? Cosa avrà potuto sentire questa donna se ha preso tutta quella forza che non aveva più, perché ormai non aveva più forze, e quindi si è caricata di tutta quell'adrenalina che poteva avere ancora nel suo corpo, l'ha messa in azione e ha fatto violenza, spingendo per arrivare a toccare la veste del Signore, soltanto perché aveva sentito parlare. Perché la fede viene dall'udire, e dall'udire la parola. E quando tu ascolti la parola, la parola che hai nel cuore ti dà quella forza per reagire, quella forza per non rassegnarti, quella forza per combattere, quella forza per arrivare a Gesù e a toccare la sua veste, e a toccare la vita di Gesù, e a toccare la persona del Signore Gesù, che è sempre a nostra disposizione. Se lo cerchiamo, lo troviamo, è ancora in mezzo a noi. Amen. Ha detto: il mondo non mi vedrà, ma quelli che hanno fede mi vedranno. Io ho sentito una testimonianza domenica, non l'ho sentita, l'ho letta, poi ho parlato personalmente con la persona, la moglie del pastore Livi, l'ho già accennato mi pare mercoledì, ma ieri ci siamo parlati personalmente per telefono. 28 anni con una scoliosi bruttissima. Sembrava gobba perché aveva una gamba più corta. Lei portava nella scarpa un rialzo, una protesi, un rialzo per allungare la gamba, in modo che se questo l'avesse portata sin dall'inizio probabilmente non avrebbe avuto la scoliosi, perché la scoliosi viene quando c'è una gamba più corta e una più lunga. E allora c'è la deformazione, che nel tempo produce poi l'incurvamento della scoliosi, e sembrava che avesse la gobba. Tutti ce la ricordiamo così. 28 anni, però a un certo punto è successo qualcosa, che lei ha visto come Dio faceva i miracoli in chiesa e come persone venivano, in qualche modo, ma allora persone che miracolate dopo tanti anni, dice: ma allora c'è speranza anche per me. Perché immaginate la moglie del pastore Lirio, che vivono in mezzo al soprannaturale, dove ci sono sempre guarigioni, sempre parole di conoscenza, e questa donna però si pregava, ma non riceveva quello che aveva bisogno. Però a un certo punto si è innescata quella fede, quella cosa, ha detto: ma allora c'è speranza anche per me. E da quel momento è partito qualcosa che non l'ha fatto buttare via tutta la rassegnazione, e ha cominciato a combattere e a credere. E ha cominciato a confessare, fino al punto che poi, mentre suo marito pregava per lei, lei si sentiva che le tiravano la gamba. Però ha visto, ma non c'era nessuno che gliela tirava. Non è che non c'era, c'era, però non si vedeva. Lo Spirito Santo le tirava la gamba. Alla fine, la colonna perfettamente normale, raddrizzata dalla potenza di Dio. E Dio è lo stesso. Ancora oggi fa le stesse cose. Amen. Ma ritorniamo al fatto che questa donna aveva sentito parlare di Gesù. Ma che cos'è che ha provocato tutto questo? Certamente ha sentito parlare bene, ha sentito parlare di Gesù in verità, perché ci sono quelli che sparlano, ci sono quelli che distruggono la dignità con le cose che raccontano delle persone. E io dico, dobbiamo stare molto attenti, come dice Salvatore. Dobbiamo veramente mettere un controllo nella nostra lingua prima che facciamo uscire le parole, prima che diciamo delle cose. Dobbiamo dire: ma questa cosa che sto raccontando alimenterà paure o fede? Porterà disperazione o accenderà speranza? Porterà fiducia? Avvicinerà le persone a Dio? Oppure le allontanerà? Porterà le persone a credere oppure porterà le persone a disperarsi? Perché sapete, le persone siamo bravi a fare sia l'uno che l'altro, anzi più bravi a fare l'altro. Avete capito che cosa intendo dire? A scoraggiare, a mettere paura, a portare, oppure non siamo, anche se vogliamo incoraggiare, non siamo bravi perché non siamo credibili, perché nemmeno noi stessi siamo convinti. Giusto? Sapete, se non siamo convinti e diciamo delle cose bla bla bla, sono solo parole bla 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 bla, non toccano il cuore, non accendono la speranza. Ma se siamo convinti, accendono la speranza. E quando ci facciamo guidare dallo Spirito Santo e siamo ripieni dello Spirito Santo, non su bla bla bla, sono parole di vita, sono parole che portano forza, sono parole che portano coraggio, sono parole che accendono la speranza. E questa donna ha avuto, diciamo, la benedizione, una protezione speciale, che tutte le persone che avrebbero scoraggiato questa donna, Dio sicuramente ci cangiava la strada. Le persone che avevano invece la possibilità di dire: vai, dille qualche cosa a questa persona. E quelle persone raccontavano, dice: sai che, non so come si chiamasse questa donna, un giorno sicuramente, perché tutti i predicatori abbiamo predicato sulla donna del flusso di sangue, la chiameremo la donna del flusso di sangue. Sicuramente ci sarà scritto qua: donna del flusso di sangue, che è stata guarita da Gesù. Dopo 12 anni di aver speso tutta la sua fortuna, con tutta la sua fortuna, e su quello che aveva, lo ha speso con la medicina, con i medici che ci speculavano su questo, perché anche la medicina ci specula su certe cose, ci vivevano. Se fossero certe volte dico: ma se il Signore guarisse tutti i malati, i dottori e le case farmaceutiche cosa dovrebbero fare? E gli ospedali? Io credo che comunque le persone mangerebbero lo stesso, quelli che sono sinceri e onesti. I delinquenti dovrebbero trovarsi un altro tipo di conversione professionale. Comunque, che cosa potevano dire a questa donna che alimentasse la fede? Che Gesù accoglieva gli emarginati, perché lei lo era una donna col flusso di sangue era impura, secondo la legge ebraica, non poteva toccare gli altri, non poteva toccare, doveva stare come un po' come lebbrosi. E quindi per certi versi, siccome la conoscevano che era una donna che aveva il flusso di sangue, perché magari dopo tanto tempo le cose, le notizie vanno camminando, si diffondono, questa donna sicuramente era emarginata, ma avranno detto, sai, Gesù accoglie gli emarginati, dei lebbrosi gli si sono avvicinati e l'hanno toccato, e gli hanno parlato, lui li ha toccati. Lui tocca anche le bose, addirittura li tocca, non solo li tocca, li guarisce. Ma come li guarisce? Ma la lebbra è una maledizione. E ma allora com'è che fa? Tocca anche i maledetti e li guarisce? E che cosa fa? Ma che ne sai? Perdona anche i peccatori. E come perdona i peccatori? Sì, li perdona, lui non gli fa l'elenco dei peccati, ma lui gli dà la possibilità di pentirsi e di ricominciare una nuova vita. Lui gli offre il perdono gratuitamente, però gli dice che bisogna cambiare vita. E le persone si sentono amate, si sentono accolte. Ah, è anche così. Ma anche li guarisce. E una persona magari hanno aperto il tetto, gliel'hanno abbassato, e lui gli ha detto ti sono perdonati i tuoi peccati. E poi, siccome non avevano capito che significava, lui ha detto prendi il tuo lettuccio e vattene. Ah, così è. E allora se è così, potrebbe fare qualcosa anche per me. Ma certo che può fare qualcosa anche per te. È una notizia una, è una notizia un'altra. E poi, che guariva tutti i malati, tutti! Non c'è stato nessuno! Tutti, ma tutti allora possono essere guariti? Io credo che Dio guarisce solo quelli che non sono peccatori. Ma chi stai dicendo? Tutti siamo peccatori, però il Signore guarisce tutti, anche i peccatori. Ah, allora c'è speranza per me, fino a quando lei poi ha preso la decisione, dopo che le hanno detto anche, dice, ma a volte sai, anche le persone non chiedono niente, basta che si avvicinano e toccano la sua veste, sono guariti. Perché se questa donna ha preso questa decisione, magari qualcuno le avrà detto che venivano guariti anche toccandolo. Perché è l'unto di Dio. Dicono che è l'unto di Dio, è il Cristo. È una cosa oggi, è una cosa domani. Mentre il suo corpo perdeva forza, il suo spirito si fortificava, si fortificava, si fortificava, si fortificava, fino al punto in cui la fede è matura. E poi la bella notizia, Gesù è qua vicino. Ah, allora se è qua vicino io sarò guarita. Non ha detto oggi ormai sono arrivato, oggi è l'ultimo giorno della mia vita. Se non lo tocco, se non sarò guarita toccandolo, sarà la mia morte. Non ha pensato alla sua morte, ma ha pensato alla sua vita. Non ha dubitato che potesse morire, ma ha creduto che poteva vivere. Questo è quello che fa la fede. Tu non devi dubitare che il diavolo ti possa distruggere, cioè che il diavolo non possa essere sconfitto. Devi credere che è già stato sconfitto. E non devi dubitare che il Signore ti lascia in una condizione di disastro. Lui ti porterà fuori dal disastro. L'unica cosa che devi fare è credere e dire, Signore, ho pasticciato una intera esistenza, ho fatto dei pasticci, ma ora voglio camminare appoggiandomi su di te. Voglio avere fiducia in te, voglio camminare con un cuore sincero, voglio camminare nella verità, voglio camminare nell'amore, voglio camminare nella giustizia, voglio camminare con te, voglio sentire la tua voce, ti voglio conoscere, voglio vedere la tua bellezza. E allora cambiano le cose, allora la vita viene trasformata. E questa donna aveva solo un desiderio, quello di toccare il lembo della veste del Signore, basta che gli arrivo da. E quindi lei ha fatto violenza con quelle poche forze, ma nel momento in cui l'ha toccato, la sua vita è cambiata. Perché ha toccato il cielo, ha toccato il trono di Dio, ha toccato la potenza di Dio. E Cristo è la potenza di Dio. Ecco perché Paolo predicava, noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza di Dio e salvezza per chiunque crede. E per salvezza intendiamo anche guarigione, perdono, ristabilimento morale, ristabilimento anche della condizione spirituale. E se tu sei scivolato, se tu sei caduto e hai perso quella gioia, quella fiducia in te stesso magari, perché non hai più fede, dice, ma che cosa può fare Dio con una persona come me, con un essere inutile come me, che ha fatto solo fallimenti e che ha accumulato fallimenti? Ecco, se tu ti avvicini al Signore, quando tocchi il lembo della veste, non ti vedi più un essere inutile, ma ti vedi un essere che Dio potrà usare per la sua grandezza e la sua grazia. E Dio può fare cose grandi attraverso esseri inutili. Sapete cosa dice il Signore? Che Lui svergogna le cose savie e usa le cose che non sono. E le cose che non sono possiamo essere noi, ma che non siamo, effettivamente nessuno è, solo Lui è. Però noi possiamo essere se crediamo in Lui, se ci appoggiamo a Lui. Amen? Gloria al Signore. Le hanno detto anche, sai, Lui non caccia via nessuno. Lui stesso l'ha detto. Una volta abbiamo sentito dire che Lui non caccia via nessuno. Coloro che il Padre gli dà e vanno a Lui, Lui non li caccia. Perciò se tu ci vai, non pensare che ti caccerà. Anche se qualche dubbio ce l'aveva, però lei in qualche modo ci ha creduto. Poi quando Gesù ha detto chi mi ha toccato, questa donna ha avuto paura, perché, ma lei era stata guarita però, ma nonostante fosse stata guarita ha avuto paura, ha detto Signore sono stato io, non ti preoccupare. Gesù ha detto non ti preoccupare, la tua fede ti ha guarita, la tua fede ti ha salvata, non aver paura. Hai fatto la cosa giusta, sei venuto a toccare il lembo della veste di Gesù. Quando andiamo a Gesù è sempre la cosa giusta che facciamo. Quando andiamo altrove è sempre la cosa sbagliata, ma quando andiamo a Gesù è sempre la cosa giusta. Nella disperazione vai a Gesù e la tua disperazione finisce. Però io voglio dire una cosa molto importante. Che cosa ascoltano le nostre orecchie? Cosa sentiamo con le nostre orecchie? Cosa riteniamo nel nostro cuore? Sapete, può entrare di tutto. E io voglio credere che a questa donna anche sono arrivate delle cattive notizie su Gesù. Penso che Dio le filtrava, ma qualche cattiva notizia passava. Ma questa donna era fiduciosa e rigettava le cattive notizie e riteneva solo le buone notizie. Sapete quando cambiano le condizioni nel nostro cuore, nella nostra vita? Quando abbiamo la capacità di gettare l'immondizia nel posto giusto e non dentro il nostro cuore. L'immondizia si mette nel sacchetto, non si conserva, perché fa puzza se la conserviamo. Immaginate le teste dei pesci, i resti dei pesci, conservatele a casa una settimana e vi potete trasferire per direttissima, molto lontano. L'immondizia si butta, amen, si sotterra, si elimina, si porta lontano. E l'immondizia sono quando qualcuno ci viene a parlare male di qualche altro, indipendentemente se parlano male di Gesù o se parlano male di un'altra persona. Non è importanza, già il fatto che tu parli male di una persona già vuol dire che sei fuori strada. Amen? Il Signore ci chiama a dare solo dei buoni resoconti. E se non abbiamo una parola che edifica, dobbiamo starcene zitti. Se abbiamo una parola che edifica, parliamo, perché in quel modo noi accenderemo la speranza dei disperati. Ma se parliamo da disperati, porteremo disperazione agli altri. Ma no, qual è la nostra missione? Qual è la chiamata che il Signore ci ha fatto? Quella di portare disperazione o quella di portare speranza? Questa donna è stata guarita perché ha sentito parlare bene di Gesù. Amen. Perché si è accesa la sua speranza, la speranza del Signore. Si è accesa. Gloria al Signore. Leggiamo in Giovanni, capitolo 14, verso 19. Per dire che Gesù è ancora qui, non è visibile, ma è ancora qui, anche se è alla destra del Padre, però lui vede ed è vicino a noi. Come fa? Non lo so, ma il fatto è che io sarò con voi, Gesù ha detto, non vi lascerò, non vi abbandonerò. Ma qui leggiamo al capitolo 14, verso 19, ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io vivo, anche voi vivrete. Il mondo non mi vedrà, ma voi mi vedrete. Significa che io non vi lascio, sarà sempre con noi, è sempre con noi. Amen. La parola di Dio dice il Signore è vicino. Che vuol dire? Che è vicino il suo ritorno, anche, ma vuol dire anche che è vicino a noi, che non è lontano, e se lo cerchiamo lui si lascia trovare, se lo invochiamo lui ci risponde e ci rivelerà le cose grandi che lui ha preparato. Dio ha preparato cose grandi per ognuno di noi. Ma come? Io sono piccolo, come può preparare cose grandi? Ma è lui che è grande, non è che sei tu. Non c'è uomo grande, è lui che è grande. E uno che è grande cosa può preparare? Cose grandi. I suoi pensieri sono grandi, i pensieri per darci un futuro e una speranza sono cose grandi, le cose di Dio sono grandi. Vi immaginate la vita di questa donna? Come è cambiata? Quando non aveva più perdite, cominciò a prendere colore sicuramente nel suo volto, sicuramente doveva essere tipo Mortizia, una donna che un volto cadaverico, una donna che per 12 anni perde sangue, non credo che fosse di colore roseo, come mia moglie quando è un pochettino al sole, dovreste vederla, è rossa. E questa donna poveretta sicuramente tra la faccia sua e un foglio di carta non credo che ci sia tanta differenza, anche se non l'abbiamo visto, però te lo immagini, ce lo immaginiamo. Ma com'è cambiata la sua vita? E il giorno dopo, e poi un mese dopo, e un anno dopo, non sappiamo cosa questa donna abbia fatto, ma sicuramente chi la poteva tenere da raccontare la grandezza di Gesù? Tutte quelle cose che l'avevano portata alla fede, che aveva sentito dire di Gesù, ora lei diceva, mi avevano detto questo, 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 questo e questo, e io ho realizzato che questa è la verità, e io sono qui, ora viva, sono in salute, Dio mi ha guarito, non ho più quel problema perché io ho toccato il lembo della sua veste. Questa donna per l'intera sua esistenza terrena avrà trascorso ogni giorno a raccontare la grandezza e la fedeltà di Dio, e questa è la missione di ognuno di noi. Se ogni giorno noi non raccontiamo la fedeltà di Dio, la grandezza di Dio, e per testimonianza vivente, noi, la nostra vita è inutile. Dice, ma che campo a fare? E te, effettivamente te lo devi chiedere. Ma non perché tu decida di non vivere più, ma perché decide di ritornare a vivere. Amen. E quando decidi di ritornare a vivere, si porterai anche la vita. perché chi vive porta vita. Ma chi è morto, che deve portare? Morte. Giovanni 6,47 dice: in verità io vi dico, in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Allora, se noi sentiamo delle cose che ci edificano e che ci portano a credere, continuiamo a sentirle. Ma se ci sono persone che ci vogliono portare a perdere la fede nel Signore, allora chiudiamo quel canale. Spegniamo quella radio, spegniamo la televisione, quello che è, spegniamo tutto quello che... Se una persona, dille quando viene, se tu sai che quella persona viene solo per portare scoraggiamento e maldicenza, ricci che non hai tempo, dice: ma non ci posso dire che è una menzogna. No, non è una menzogna, è la verità. Non hai tempo per sentire stupidaggini. Voi avete tempo per sentire stupidaggini? Quanti hanno tempo per sentire menzogne, stupidaggini? Io non ne ho. Purtroppo non ce l'ho manco per sentire cose giuste. Figuriamoci le cose sbagliate. Giovanni 14, verso 12, dice: in verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Anzi, ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Come faranno le cose grandi chi crede in Lui? Semplicemente raccontando, semplicemente ascoltando le cose giuste, ritenendo il bene, buttando il male, guardando il meglio, guardando il Signore Gesù. E tutto quello che potevano raccontare i religiosi riguardo a Gesù, questa donna non le ha sentite, le ha filtrate e buttate. E lei avrà pensato: ah, gelosia ti fa morire, l'invidia ti fa morire, la gelosia. E infatti per l'invidia, semplicemente per l'invidia e la gelosia, questa donna, hanno portato poi a quella decisione di uccidere Gesù. Ma Gesù era semplicemente nel piano, quello che hanno potuto fare a Gesù, era nel progetto di Dio. Se l'hanno potuto uccidere è perché era dentro il progetto di Dio. Se possono succedere delle cose nella nostra vita è perché sono anche queste nella linea del progetto di Dio. E io dico: qualunque cosa ci succede, qualunque cosa ci può succedere, fratelli cari, non ci scoraggiamo. Se è successo vuol dire che Dio l'ha permesso. Però Dio ha permesso questo perché noi ci avvicinassimo a Lui. Come è successo a questa donna? Se Dio ha permesso che questa donna spendesse tutti i suoi soldi e che al 12° anno della sua malattia, cioè alla conclusione delle sue risorse, questa donna potesse incontrare, raccontare e dare anche argomenti a tutti quelli che predicano il Vangelo, che credono e vogliono avvicinarsi a Dio, di conoscerla e di vedere la fede di questa donna, ma soprattutto di capire perché questa donna ha avuto fede. Perché non è soltanto la sua bravura, perché non è una bravura avere fede, è semplicemente essere saggi. Sapere scegliere a chi credere e sapere scegliere a chi non credere. Amen? Perché questa donna avrà fatto una selezione, avrà scelto di credere a qualcuno, e ha scelto di credere a Gesù, e avrà scelto di non credere a tanti altri che dicevano l'opposto, un'altra cosa. Amen? Gloria al Signore Gesù. Allora noi che cosa siamo? Cosa possiamo essere? Certamente qualcosa possiamo essere. Possiamo essere persone che credono in Dio e che raccontano della grandezza di Dio e che edificano la fede. Possiamo essere persone che scoraggiano, persone che allontanano. E tutto questo, sapete, avviene semplicemente per automatismo. Cioè in modo automatico. Chi ascolti, chi riempie il tuo cuore? Quello che riempie il tuo cuore uscirà dalla tua bocca. Se tu fai entrare nel tuo cuore la parola di Dio, uscirà dalla tua bocca la parola di Dio. Se tu dichiari la parola di Dio, se tu vivi della parola di Dio, tu darai la parola di Dio, ma la parola di Dio darà a te la vita. Vivrai nella vita della parola di Dio. Amen. Isaia 52, verso 7 dice: quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle, che annunzia la pace, che reca belle notizie di cose buone, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Sapete chi è Sion? La Chiesa. È quando tu sei uno strumento per dire: Dio regna, non ti scoraggiare. Dio è ancora sul trono, Dio ti ama, Dio ha un progetto per te, Dio ha una soluzione per te. Alle persone scoraggiate, anziché farle scoraggiare di più, anziché farle tremare, farle spaventare, parliamogli della verità di Dio. Sapete, un giorno il Signore ci dirà: separerà le capre da una parte, le pecore dall'altra. E poi ad alcune dirà: ebbi fame e mi deste da mangiare. Sapete che significa questo? Ero scoraggiato e mi avete incoraggiato. Ero confuso e mi avete chiarito le idee, mi avete fatto avvicinare alla luce. Sapete, a volte noi prendiamo tutto nel senso naturale, è anche giusto così. Ebbi fame, mi deste da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero infermo, mi veniste a visitare, tutte queste cose qui, ma ero scoraggiato e mi avete incoraggiato. Avete sostenuto il mio scoraggiamento con il vostro amore, la preghiera, mi avete portato alla verità. Questo un giorno, Signore, dovremo rendere conto. La parola di Dio dice che dobbiamo rendere conto delle ogni parola oziosa che sarà uscita dalla nostra bocca. Sapete che cosa sono le parole oziose? Le parole che non producono fede nel cuore di chi ascolta, ma che producono scandalo. Scandalo vuol dire portare le persone lontano dalla fede, lontano dalla verità, a non credere più a niente. Molte persone sono solo scandalizzate dalla religione, dai cristiani evangelici. La cosa di cui ci dobbiamo veramente vergognare, ma dire: Signore, ma io non voglio essere uno scandalizzatore, voglio essere un edificatore, voglio fare parte di quelli che hanno i piedi belli. Non ha importanza quant'è il numero e non ha importanza nemmeno la forma, quei piedi sono belli se portano la persona a dare buone notizie, il contrario di quello che fanno i giornalisti. Loro non sono in cerca di buone notizie, loro cercano le cattive notizie, perché quello che fa notizia sono le notizie cattive. Quello che leggi nel giornale sono le cattive notizie. Amen. Quello che c'è nel giornale non è altro che cattiva notizia. Quello che invece è nel Signore, che porti le notizie di Dio, allora le cose sono diverse. Allora tu diventi uno strumento di incoraggiamento. Amen. Gloria al Signore. Allora io dico: io cosa sto facendo con la mia vita? A quante persone sto incoraggiando? A chi sto incoraggiando? Le persone che mi sono vicine stanno sentendo beneficio dalla mia vita? Stanno avendo incoraggiamento? O ci faccio sulla pulcarinerba? O meglio, farle diventare ancora più nervose. E allora un po' qualche domandina, è giusto che ce la poniamo. E io questo test ve lo propongo. A dire che cosa sta uscendo dalla mia vita. Se non c'è né scoraggiamento né incoraggiamento, allora forse sono ibernato. Io non sono fatto per non incoraggiare e non scoraggiare, perché sicuramente una delle due cose la farò di sicuro. O scoraggio o incoraggi. Se tu non incoraggi, già stai scoraggiando. Se c'è un problema e tu non parli, già stai, sei un elemento di scoraggiamento. Già il semplice fatto che facciamo silenzio, quando c'è qualcuno che sta parlando male, dice, ma io mangio a fare i fatti miei. Ma quale fatto è tuo? Noi ci facciamo i fatti di Dio. E noi dobbiamo dire la verità. E se c'è qualcuno che sta dicendo delle bugie, allora si attacca una sciarra con mia. Lì sei d'accordo. Non siamo in tempo di pace, siamo in tempo di guerra. E io vi dico una cosa, che non possiamo permetterci di fare impolverare le armi. Le armi vanno usate tutti i giorni, l'arma della preghiera, ma anche l'arma della verità, della parola di Dio, con amore. Io dico con amore, però se c'è una persona che è un gregario di Satana e che parla, noi possiamo fare come Paolo che dice caligine e tenebre devono cadere nella tua vita. E quell'uomo diventò cieco. E chi stava ascoltando ha detto, ma è rimasto stupito della dottrina di Paolo. E chi era questa dottrina? La potenza. La potenza di una persona che ama la verità e che vuole far conoscere la verità e che il suo scopo è solo quello di edificare la fede degli altri e di fare e di compiere una missione, portare buone notizie. E quando tu sei deciso a portare delle buone notizie, sappi una cosa, che incontrerai degli ostacoli. E gli ostacoli non si rimuovono semplicemente facendo i fatti tuoi, ma ingaggiando ogni volta una guerra. Una battaglia, perché tu hai a che fare con il nemico vuole che si diffondano le cattive notizie soltanto. Guardate dalla televisione e dalla radio e dai mass media che cosa esce e chi è che le controlla? Il diavolo! Vedete un programma cristiano, lo fanno alle 2 di notte, alle 3 di notte, poi perché lui c'è? Protestantesimo, dicono qualcosina, ma a volte può essere di incoraggiamento. Ma a che ora lo fanno? Quando lo fanno? Di notte, se poi lo vuoi vedere con il Rai Replay di giorno, se che qualcuno non lo sa che cosa, poi ve lo spiego. C'è la Rai registra tutti i programmi, tutti i suoi programmi, per una settimana si possono poi rivedere. Su internet però, non si vedono si vedono poi col computer o con le televisioni che hanno il computer. Ma per dire che il nemico non vuole che arrivino le buone notizie. Il nemico vuole diffondere solo cattive notizie per diffondere il panico, la sfiducia, la paura, perché lui ci marcia sulla paura. Lui vive sulla paura degli uomini. Perché con la paura funzionano, si sviluppano le ricchezze delle case farmaceutiche. Si sviluppano tante cose, tanti soldini, perché la paura ci specola il diavolo e tutti quelli che si appoggiano sul diavolo. Ma poi alla fine il diavolo gli dà il ben servito a tutti. Mentre il Signore dà a tutti la vita. E noi abbiamo lo scopo di fare conoscere la verità, di fare conoscere la grazia di Dio. Noi siamo portatori di vita, di speranza. Siamo stati salvati per questo. Siamo stati salvati per dare delle buone notizie e parlare bene di Gesù. Perché così altre persone, come la donna del flusso di sangue, possono essere guarite, possono arrivare a toccare il lembo della veste di Gesù. Perché è da lì che c'è la potenza, da lì che c'è la guarigione, lì che c'è la vita. Non ce l'ho io, però io ce l'ho per me. Ma se tu fai il percorso che faccio io, ce l'hai anche tu. E la vita viene da Gesù. Amen. Gloria al Signore. La nostra vita deve avere uno scopo, portare, essere un indicatore. Avete visto che ci sono i segnali? I segnali in un incrocio, c'è sempre la segnaletica. Dove devi andare tu? A Pozzallo? E se c'è un incrocio senza segnaletica, come fai? Shirun, reka, reda, o per intuito. Se non c'è nessuna segnale, dico ti fermi e dici scusate, chi è che sa qual è la strada per Pozzallo? Non andare oltre, fermati nell'incrocio. Ora, noi o siamo fermi nell'incrocio e possiamo indicare la strada, o se no la nostra stessa vita è meglio che ci mettiamo dietro un insegno, una freccia. Gesù, segui me, cammina me, io ti porto da Gesù, sto andando da Lui. La cosa migliore per indicare la strada a qualcuno non è prosegui avanti, poi alla terza traversa gira a sinistra, poi gira a destra, la seconda traversa gira un'altra volta a sinistra, poi prosegui avanti, poi alla fine io si scudavo tutte cose. Magari gli hai detto tutto giusto, ma chi si scudava tutte cose. Ma se tu ci dici, senti, cammina a piazza mia, che stai dicendo a dire da. Non è la cosa migliore? Oh, una volta un cinese che ho accompagnato mi ha chiesto un'informazione davanti a casa mia e mi ha detto che dovevo andare presso il negozio di Ciranna che dove vendono articoli agricoli, macchine agricole, a casa tua, e gli dovevo portare delle cose. E io ho detto, senti, io devo fare un percorso in cui ti posso accompagnare fino a un certo punto. E quando l'ho accompagnato, e dovevo venire qua in chiesa, mi sono fermato là dove c'è il cavalcavia di fronte al cimitero e c'era l'incrocio, gli ho detto, ora prosegua di qua, sempre dritto, circa un paio di chilometri, forse un chilometro e mezzo, due chilometri circa, troverà una bella insegna sulla strada, Ciran. E ha detto, oggi è il mio giorno fortunato. Quella mi ha detto, oggi è il mio giorno fortunato. Ecco, può essere il giorno benedetto di tante persone che incontrano noi, perché gli possiamo dire, seguimi che io ti dico dove si va, perché sto andando lì. Amen. Questo diceva Paolo. Ecco, diceva di imitarlo. Dice, ma io però sono troppo imperfetto. E che ci aspetta di cominciare a diventarci perfetto? Che ci aspetti? Non possiamo mai diventare veramente perfetti, però qualche progresso possiamo farlo. Amen. Leggendo una scrittura. Efesini capitolo 5, leggiamo: andare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo. Sapete come lo traduce la Luzzi questo riscattando il tempo? Approfittando delle occasioni. E mi piace molto questa cosa. Cioè, se c'hai delle occasioni, approfittane. Riscatta il tempo vuol dire non perdere tempo per cose inutili, ma spenderlo bene, quel tempo che hai. Perché i giorni sono malvagi, forse oggi hai delle opportunità di portare speranza. Un giorno poi il Signore dirà, a quante persone hai portato speranza? A quante persone li hai avvicinati a me? A quante persone hai indicato la via per venire a me? Ecco, ogni giorno dobbiamo chiederci questo. A quante persone? Ecco, oggi non ho indicato la via a nessuno. Oggi è un giorno bruciato, non ho approfittato delle occasioni. Signore, aiutami domani. La mattina quando ci alziamo diciamo, Signore, fa che oggi possa indicare la via. Sapete, a volte la indichiamo la via senza parole, con il nostro esempio, con la nostra condotta, con il nostro parlare, con la nostra azione. Indichiamo la via. Dice, me che persona? Vista una persona integra, una persona corretta, però è una persona che non l'ho mai visto disperato. E poi dice, ma come fai tu a essere così? Semplice, credi nel Signore, cercalo, seguilo e Lui ti toccherà, e Lui ti salverà, e Lui ti guiderà. Amen? Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Sempre dobbiamo sapere qual è la volontà del Signore, ma la volontà del Signore non è la nostra ambizione, perché a volte noi pensiamo che la volontà del Signore è quello che è il nostro sogno. Diffida del tuo sogno. e confida nella parola di Dio. Amen. E non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi gli uni e gli altri con salmi, inni, cantici spirituali, cantando, lodando col vostro cuore il Signore, rendendo continuamente grazia per ogni cosa a Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni e gli altri nel timore di Cristo. Che significa sottomettetevi gli uni agli altri? Che se il fratello mi cita una scrittura che mi serve per raddrizzare il mio arto slogato, io ci dico grazie fratello che mi ami. E quando capita a lui e glielo dico, lui mi dirà grazie che ricambi l'amore. No, invece, ma tu con quale autorità mi dici questo? Chi sei tu? Perché mi dici questo? Chi ti ha costituito sopra di me? Ma se ti sta dicendo una parola d'amore, perché ci risponde così? Puoi anche valutare dopo quello che ti dice. Se pensi che ti stia dicendo qualcosa per il tuo male, non lo fare, non riceva. Però noi rispondiamo con quella autorità. Chi ti ha autorizzato? Chi ti ha investito di questa autorità? Fratelli, l'autorità non ce l'abbiamo nessuno. La verità ce l'ha solo Gesù. E la verità è una cosa che Dio ha messo l'amore nei nostri cuori. Riceviamolo, fratelli cari. Diamolo. Riceviamolo e diamolo. E non prendiamocela per gli altri se ci dicono qualcosa che noi non vorremmo essere detto, se ci sentiamo offesi. Ma invece riflettici su quello che ti è stato detto. Non disprezzare, perché a volte Dio parla con le persone più insignificanti e Dio usa le cose che non sono, magari un piccerino. Usa qualcuno che magari nemmeno pensi, ma Dio ti sta dicendo una cosa per farti riflettere. Amen. Voglio concludere pregando questa mattina, perché il Signore veramente ci illumini, perché possiamo essere portatori di buone notizie, perché questo porta guarigione e salvezza. I tempi sono malvagi, abbiamo letto, e ve lo dico con tutto il cuore. Mentre cantavamo questo bellissimo canto, che apparirà l'aurora, perché c'è molto buio, c'è molta malvagità, e vi dico che sto desiderando che appaia questa aurora, che appaia il Signore nell'aria, davvero. Non contribuiamo a fare crescere la malvagità, ma i figli di Dio, la Chiesa di Gesù Cristo, deve fare crescere la speranza attraverso una sana testimonianza, una buona testimonianza di quello che è Gesù, perché Lui è il portatore della vita, Lui è il portatore della guarigione, Lui è il portatore della salvezza, Lui è il portatore della liberazione, Lui è il portatore di tutto quello che può essere meraviglioso per l'umanità. E noi possiamo essere collaboratori di Dio che portano speranza, che portano fiducia, o che portano morte, quindi collaboratore dell'altro, che non è degno nemmeno di essere nominato, che non voglio nemmeno nominare. E allora stamattina preghiamo e diciamo: Signore, io non voglio dare la mia vita, il mio servizio a quello lì, ma la voglio dare al mio Signore Gesù Cristo. Voglio illuminare il cammino della mia vita con l'Evangelo di Gesù Cristo, ubbidendo al mio Signore Gesù Cristo, e voglio seguire Lui ogni giorno, e voglio indirizzare la via agli altri, facendogli comprendere dove si trova il Signore. Amen. Ci vogliamo alzare.